Cara prof, buongiorno, buongiorno, come sta?
Buongiorno, insomma, bene, sì, insomma, scusate
il raffreddore. Non è passata indenne neanche lei dall'influenza, però è qui.
Sì, sono qua.
È qui. Domanda, quando andare, se si ha l'influenza, si va a scuola oppure no?
Beh, se si ha l'influenza e la febbre, direi che i bambini devono stare a casa, assolutamente, per carità. Magari se invece è soltanto un raffreddore, giudicheranno i genitori, perché quelli piccolini è bene che se sono raffreddati non si prendano il colera, come si suol dire.
Perché poi c'è il rischio anche di contagio, voglio dire.
Sì, c'è anche il rischio di contagio, però insomma, vabbè, non qualsiasi piccola magagna fa stare a casa i bambini. E stare molto attenti ai famosi mal di pancia.
Ah, quelli perché... tipo l'influenza intestinale?
No, tipo i mal di pancia che i bambini dicono di avere la mattina per non andare a scuola.
Ah, il mal di pancia? Perché il raffreddore si sente, invece il mal di pancia non si può.
Devi credergli al bimbo. È un sintomo che il bambino a scuola non ci sta bene.
Senta, stare bene a scuola. Allora, prof, pare che in tanti siano quelli che cambiano indirizzo scuola. Questo è il momento di iscrizioni, no?
Sì.
Sono i giorni clou.
Sì.
In tanti però cambiano.
Dopo,
ecco,
si
dopo.
Iscritti.
Allora, anche lì,
mesi.
Se non si va bene, se non si è contenti di cambiare o tenere duro? Perché anche questo è un dilemma.
Ecco, bisogna che i genitori, assieme con gli insegnanti che hanno accolto il ragazzino, studino bene la situazione, perché sono tanti quelli che pare usino queste passerelle, un po' troppi. Allora, da una parte c'è una mancanza di orientamento a monte, dall'altra c'è che spesso i ragazzini non sono abituati ad affrontare gli ostacoli. E quindi si scoraggiano e vanno in tilt e chiedono di cambiare. Bisogna studiare questi
un confronto
questi loro
magari
malesseri.
Anche con la famiglia, con i professori,
certo,
vero? Non
certo.
Decidere, ho deciso.
No,
parlarne, giusto?
E parlarne, vedere qual è la motivazione profonda che il ragazzino pone, se è perché non si è trovato bene con la classe, cioè con i compagni.
Certo.
Aiutarlo a superare questo, perché
chiaro,
magari le materie vanno bene.
Perché... Oppure se va male in qualche materia, ma insomma si può recuperare il perché va male, tutto, insomma,
certo,
il dialogo, vero? E le iscrizioni invece, prof, si sa, i consigli di classe danno delle indicazioni, giusto,
sì,
se non sbaglio.
Sì.
Quanti sono quelli che,
che le seguono?
Che
il
le
famoso
seguono,
consiglio orientativo che quest'anno era ben delineato nella circolare che andava dato prima che aprissero le iscrizioni, quindi prima del 7 gennaio, viene seguito, secondo i dati del MIUR, perché ci sono delle statistiche in cui si correla, dal 75% dei genitori, diciamo, delle famiglie. E di questi solo il 5% di questo 75% ha poi esiti negativi nel primo biennio. Mentre del rimanente 25% è 4 volte che quindi non seguono il consiglio, sono 4 volte tanto i ragazzini che hanno dei problemi. Poi, quindi vuol dire che questo consiglio orientativo tutto sommato serve,
sì.
Per cui diciamo un calambur, ma consiglierei di seguire il consiglio, magari anche approfondendolo, cioè se risulta un po' generico andare a parlare col coordinatore di classe e farsi dire meglio cosa si intendeva dire, qual è l'inclinazione del ragazzo, dov'è che è il buco o la cosa positiva, cioè i punti di forza e i punti di debolezza, e farsi aiutare.
Senta prof, c'è un dilemma, non so nemmeno io. Allora, un prof con esperienza, tanta esperienza e quindi un po' avanti con gli anni, può essere chiaramente, diciamo, trasmettere fiducia. Dall'altro lato il giovane invece può trasmettere più entusiasmo, il ragazzo si sente più vicino a sé. È chiaro, in Italia sono pochissimi gli under 35 degli insegnanti, solo lo 0,5% dei docenti. Abbiamo insegnanti più vecchi del mondo.
Sì,
ma perché non vogliono andare a fare insegnanti, insomma, in sostanza?
No,
secondo lei cosa sarebbe bene?
Io credo che questi dati dipendano anche dal fatto che si considerano solo gli insegnanti di ruolo, e quindi purtroppo in Italia con quei maledetti meccanismi dell'entrata in ruolo, dell'assunzione eccetera, si entra in ruolo molto tardi, cioè col posto fisso.
Infatti.
No? Tutti consigliano comunque di ringiovanire la classe insegnante, e non perché quelli anziani non siano bravi, dovrebbero essere addetti anche un pochino, per esempio fare il tutor agli insegnanti più giovani, ma perché cominciano a essere stanchi. È come quando, sì, io tengo i miei nipotini e faccio la nonna, però se devo rincorrerli in giro per i prati comincio a fare un po' di fatica.
Torniamo anche
quindi
al discorso
ogni età,
della carriera, però vero, bisognerebbe anche fare dei ruoli diversi.
Sì, esatto,
cioè, magari giovani insegnare, poi dopo magari, non lo so, diminuire un un po' le ore e fare altre mansioni.
Altre mansioni che sono potrebbero essere soprattutto quelle di fare il tutor agli insegnanti, ecco, più giovani. Perché noi abbiamo quest'altro grossissimo problema, che è quello della formazione dei docenti.
È che a adesso, 5 anni dall'introduzione con la buona scuola, solo uno su due si è iscritto al portale, diciamo,
della formazione che si chiama,
no?
Sofia.
E come mai?
E come mai? Perché
non ci credono.
O non ci credono, o pensano di non avere tempo, non hanno il tempo davvero. È un peccato però, perché è un portale fatto molto bene. Tra l'altro è obbligatoria questa formazione, quindi vedere che è che purtroppo agli insegnanti si chiede poco, tra virgolette, ma si dà anche poco. Nel senso che uno dice, ma per 1.300-1.400 euro
chi me lo fa fare?
Ora, io dico sempre che fare l'insegnante non è un mestiere come un altro, è un mestiere che uno deve fare con convinzione.
Una missione forse eccessivo, però ci vuole tanta...
Perché hai a che fare con persone, e se non ci metti del tuo, se non ci metti l'empatia, se non ci metti l'entusiasmo, non è che vai da nessuna parte, soltanto che poi guardi lo stipendio e dici sì, in effetti c'hanno anche ragione, dovrebbero essere remunerati.
Però forse hanno messo la card per i docenti da 500 euro, no? Cioè un docente ci può acquistare del materiale che serve per la scuola, però sembra che il 70% degli acquisti della card non ha riguardato libri o corsi formativi.
Sì, ma beh, sì, si sono comprati tablet, PC, cioè hardware,
che poi bisogna vedere se lo usano per la scuola.
Sì, oppure magari lo usano anche per i propri figli. Compensano quello che è uno stipendio basso.
Sì, certo, infatti.
Perché al figlio
con 1.300-1.400 euro al mese fanno comodo, insomma, anche per comprarsi un tablet. Sì. E i concorsi, diceva prof, mi sembra sia più di un anno che si sta aspettando due concorsi per immettere
molto
in ruolo
grossi.
50.000 insegnanti,
sì, 24.000 e 24.000,
esatto.
Sì, 24.000 sul riservato e 24.000 sull'ordinario, e da un anno ancora.
E poi sicuramente abbiamo insegnanti anziani,
ancora sono bloccati sti benedetti decreti, per via che adesso con la storia che il MIUR si è diviso in due, ma si chiama ancora MIUR eccetera, mancano dei pezzi legali, ecco. E poi comunque si dice che anche uscissero domani non servirebbero a coprire con gente fissa i posti già per l'anno prossimo, perché non si fa tempo.
Prof,
e così l'anno prossimo è previsto qualcosa come 250.000 precari su 750.000, cioè uno su tre.
Cioè già lo stipendio è basso, in più c'è anche il precariato. Chi vuole venire a insegnare qua su da noi, magari nella zona di montagna, ok? Vabbè. Poi c'è il caso, per esempio, anche dei presidi, no? C'era uno che mancavano 18 docenti di sostegno, ha dovuto convocarne 1.500. Uno dice perché? Perché pare, mi dica lei se è giusto, che non si può scegliere, non si può scegliere, ma bisogna convocare in base a un punteggio della graduatoria.
Esatto, quindi tu devi andare avanti a percorrere la graduatoria finché tanto che qualcuno non ti dice di sì. Ma in quella graduatoria c'è gente che è già occupata da altre parti,
mamma mia,
che non vuol venire perché si è in zone scomode, oppure non vuol venire perché è solo per un numero limitato di giorni, è vero. Poi c'è il discorso del sostegno, altro nodo molto grosso di cui abbiamo già parlato. 150.000 circa insegnanti di sostegno, soltanto un quarto al titolo.
Ed è
ancora
grave.
Più sì, perché ancora non si è sciolto questo nodo con le università, non si sono fatti istituire i corsi per l'abilitazione, per la formazione al sostegno. E quindi proprio per i bambini e per i ragazzi più deboli abbiamo accanto delle persone che, per quanto siano di buona volontà, non sono degli specialisti.
A proposito di specialisti, prof, la nostra ministra, che dovrebbe essere una grande specialista, no? Il fatto della sua tesi copiata, io ho letto alcuni articoli, no? Uno lo ritenevo interessante perché diceva che può avere sbagliato non avendo messo le virgolette. A che serve le virgolette? Serve a dire non è mio ma di.
Sì,
no,
esatto.
Dargli anche enfasi, cioè citare vuol dire che sei anche studiato.
Certo, perché
non
stai
è che
citando
vuol dire
una
che,
fonte.
Esatto, vero. Non è che uno copi e dice vabbè, okay, bisogna che te lo sei letto comunque, quello si spera.
Certo, insomma. Comunque questa ministra, quella di cui si parlava, non è una tesi di dottorato che deve essere originale, deve avere dei fondamenti scientifici eccetera, e quindi anche le virgolette contano moltissimo, ma era una tesina alla fine del tirocinio per la SIS, per l'abilitazione, che è semplicemente l'esposizione dell'esperienza che si è fatta. Chiaramente all'inizio c'è una parte teorica in cui si danno delle definizioni, lei doveva dare le definizioni di disabilità, mi sembra. È chiaro che la definizione non è di farina del suo sacco, perché deve essere una cosa diciamo, fondata scientificamente, non detta dalla persona che la fa.
Certo.
E quindi sì, non avrà messo le virgolette, però non è vero che abbia copiato la tesi. Cioè, queste sono le famose fake news che hanno cercato anche per Fiera Monti di buttarli addosso fango in tutte le maniere, finché tanto che se n'è andato. Perché? Perché sono persone che sono anche scomode.
E che le fake news fanno anche notizia, no? Perché sono sempre, si cercano le fake news. Vabbè, a proposito appunto di fake news, ci sono addirittura delle riviste che vengono chiamate pure predatorie, giusto?
Sì.
Cioè contengono le fake news nel senso che sono a pagamento.
Cioè, riviste
bisogna
scientifiche.
Stare attenti a quello che si legge, vuol dire. Magari dovrebbe esserci una scritta informazione pubblicitaria.
Altro che virgolette.
Oppure, è vero, altro che virgolette.
Queste sono, ormai sono le riviste, quelle serie scientifiche, stanno denunciando queste riviste predatorie dove a pagamento uno può pubblicare quello che vuole, per cui vengono fuori le fake news anche nel campo scientifico.
Questo è
questo è molto grave, perché poi indirizza l'opinione pubblica.
Quanti, magari non lo so, lei è raffreddore, no? Andiamo su internet, come si cura il raffreddore? Bisogna vedere dove si va a cercare, cioè bisogna stare attenti. E una bella notizia invece che ho letto su una testata nazionale, di un disegnatore italiano che tutte le mattine di buon'ora si sveglia alle 5 e cerca le buone notizie. Ha creato un'app, si chiama Happy Broadcast, che è caricata su Instagram, è seguita da 112 paesi nel mondo, un'infinità di... Questo è uno, sembra anche credibile, che lavora con tantissimi con tantissime aziende anche quotate, insomma, e quindi è pubblica le buone notizie.
In effetti abbiamo
perché
bisogno.
Dice, insomma, ci svegliamo la mattina, no? Accendiamo la radio, accendiamo il telegiornale e sentiamo sempre incidenti. Vabbè, ok, però anche qualche bella notizia, dai, iniziamo con un sorriso.
Sì,
anche,
decisamente,
no?
Perché purtroppo, come hai detto te, quelle brutte fanno audience, perché siamo portati a questo, e quelle belle no. Invece le belle notizie andrebbero calcate di più, in maniera tale non solo da renderci più sereni, ma anche da suggerirci di copiare questi buoni comportamenti.
Sì, certo,
no?
Certo. Le best un'altra practice, bella notizia, ecco, un altro termine inglese, vai, Italian Teacher Awards.
Sì.
Sono 600 le idee che la Repubblica, tra virgolette, come dire, non lo so, premia o come enfatizza, diciamo così, no? Nelle scuole praticamente.
Sì.
Gente che inventa giochi da tavolo, fa il rap in classe, porta magari gli immigrati in giro a far conoscere l'Italia, insomma.
Oppure fa il peer tutoring dei ragazzi italiani,
esatto,
verso gli,
certo,
stranieri. Sì, ci sono questi questo portale che si chiama Atlante, quest'anno ha raccolto 600 bei progetti ed è arrivato a 1500 con quelli degli anni passati. E questi sono tra quegli insegnanti che poi dovrebbero gareggiare, diciamo, per il Nobel degli insegnanti, quello che dicevi prima, no? E anche ancora una volta si vede da qua come nella scuola ci siano anche delle cose molto positive e siano legate alle persone, però.
Alle persone, certo.
Cioè insegnanti che si tirano sulle maniche, non guardano quei famosi 1400 euro, ma guardano il fatto che stanno facendo qualcosa che li gratifica.
Gratifica loro stessi e anche i ragazzi.
Certo, perché è reciproca,
è
la cosa.
È reciproca la cosa,
perché
quando si fa una cosa con passione si trasmette poi
e
questa
passione.
E te ne
accorgi in classe, cioè i ragazzi ti seguono proprio quando colgono che tu stai lavorando per loro e stai e hai una fiammella dentro, accendi anche loro.
La fiammella ci può essere anche quando si va all'estero a studiare, progetti interculturali, andare all'estero per imparare una lingua, per vedere anche altre culture, per apprendere comunque.
Certo.
Intercultura è un bel progetto, però c'è pure chi rema contro, mi pare.
Sì, non perché? Tanto i dirigenti scolastici, quando pare che da una statistica quasi la metà degli insegnanti sono progetti che coinvolgono i ragazzi delle superiori, si lamenti un po' di intercultura e metta qualche paletto, in quanto soprattutto perché al rientro di questi ragazzi dai 3 mesi, 6 mesi, 1 anno all'estero non sanno bene come poi giudicarli, collocarli, vedere, valutare se hanno imparato cose analoghe a quelle che sono state svolte, un po' di elasticità.
Sì.
C'è un protocollo di una scuola che dice sì, li valuto l'anno dopo che sono ritornati, perché intanto nell'anno in corso diamo per buono che qualcosa abbiano fatto, insomma, perché sono progetti molto belli.
Come,
e a proposito, l'Erasmus
La Brexit mette all'inizio, speriamo di no, sono 31.400 gli studenti dell'Unione Europea fra 2018 e 2019 che hanno di fatto studiato in Inghilterra,
sì,
e 1.174 gli inglesi che nel 2017 hanno studiato in Italia.
Sì, e se tolgono, se con l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, la prima cosa che pare abbiano fatto è togliere l'Erasmus, cioè quello che permette appunto agli studenti universitari di andare in un paese straniero per un periodo, si danno la zappa sui piedi.
Speriamo lo rimettano, dai, c'è tempo. Prof, ecco questa qua ci voleva, dai. Obbligo della maturità a 18 anni?
Ah sì, vuoi fare un anno di meno di scuola?
Certo, dal prossimo anno registriamolo,
sì.
Questo obbligo,
sì. Sì, se ne ricomincia.
Come l'inglese che si studia al quinto anno, sì, della scuola, certo. Per una materia in inglese per tu, come, sì.
Questa è un'altra delle cose che hanno tirato fuori dal cappello di nuovo, e può essere positivo, può essere negativo, ma l'importante sarebbe che si studiasse una cosa, si facesse l'esperimento. C'è quello di fare i licei in 4 anni, però non se ne parla più.
Sì, non se ne parla più. Ce n'era qualcuno che l'aveva fatto, vero?
Sì, ce ne sono un centinaio, sì, in Italia, sì. Non molto gettonati, ma fai quello, lo fai in maniera sperimentale, scientificamente raccogli i dati di come è andata da quei ragazzi che hanno fatto quel percorso, certo. E vedi se è il caso di ampliare la platea o meno. Non che ogni governo si inventa, adesso facciamo la maturità a 18 anni, adesso facciamo, insomma, no, non è possibile andare avanti così, oppure la formazione degli insegnanti che non ha nemmeno fatto a tempo quella della buona scuola di venire messa in atto, che già hanno cambiato di nuovo. Esatto. Intanto abbiamo pasticci continui, però belle notizie ci sono.
Belle notizie ce ne sono. Allora dai, vediamo. Tipo, ecco, la biblioteca di Belluna, 2019, 45.000 presenze, 27.843 iscritti su 35.800 abitanti di Belluna.
Fantastico.
A parte che molti chiaramente verranno,
sì,
anche da fuori, però
ma
28.000 prestiti, vuol dire che la gente legge, insomma. Ci sarà una nuova sede da 3.000 metri quadri, per adesso dovrà trovare un'altra collocazione, però insomma la buona notizia.
È una,
come questa Ibona,
notizia,
anche lì,
sì,
è una bella notizia.
È una bellissima notizia, che uno potrebbe dire, ma che ci fa una biblioteca alla scuola dell'infanzia dove i bambini ancora non sanno leggere?
No,
è importantissimo, è proprio lì che poi alleviamo quelli che da grandi andranno alla biblioteca di Belluno, perché l'abitudine a leggere ormai è scientificamente provato che viene fuori da come il bambino si approccia al libro,
ricordo, sì,
nei primi
già
anni
due,
della
tre
vita,
anni, vedere le figure,
ma anche prima, ma anche a meno di un anno di età,
certo.
L'oggetto libro come vissuto non come l'obbligo, non devono incontrarlo,
certo,
solo a scuola e
gioia,
vederlo come obbligo,
altrimenti lo vedi
una
come
gioia,
un'imposizione, sì, certo.
E anche sentire raccontate le storie.
Prof, chiudiamo con una bella notizia, andiamo tutti a fare i test in cima alla Marmolada, perché pare,
sì,
che l'aria pulita faccia rendere di più nei test, vero?
Sì,
siamo,
sì,
fortunati qui, pensiamo in Australia quello che sta succedendo, purtroppo.
Sì, ma anche nelle nostre città,
anche
con,
nelle nostre città,
smog,
certo, senza andare,
quindi, ma
lontano.
Mi raccomando, l'aria resta pulita se ogni tanto si aprono le finestre, perché anche qui se le teniamo chiuse ce la respiriamo tutta quell'aria lì.
La rete sociale Change Maker, basata sul benessere dello studente, anche là torniamo,
sì,
il benessere dello studente, se non, come il lavoratore, se il lavoratore sta bene nel proprio posto di lavoro, ne guadagna anche il lavoro, giusto?
Anche la produttività. Se un ragazzino sta bene a scuola, il suo apprendimento è migliore. Star bene vuol dire sentirsi accolto e anche sentire di essere capace di fare le cose.
E allora, prof, a lei, ma non solo a lei in particolare, ma a tutti quanti, l'auguri di stare meglio, nel senso che questo è il periodo di influenze, ma insomma anche passeggera, anche se l'influenza è un modo per stare a casa, tranquillo. Vabbè.
No, dai, bisogna,
no, meglio
star
bene,
da fare,
dai,
fuori.
Ok, prof, grazie, buona settimana.
Grazie, ci sentiamo la settimana prossima. Arrivederci.